Sabato 9 marzo 2019, Red Vibes, Basta Mimose. Puntata numero 21 della 12ª stagione per Red Vibes, la trasmissione Roots e Dub di Radio Sonar. Ben trovato mio fratello Mr. Green ai microfoni.
Ben ritrovato caro Mimmo, ti sei svegliato adesso?
Buongiorno. Insomma.
Mezzogiorno e mezzo.
Ci siamo lì.
Vuoi fare un brunch?
Ecco, per esempio, questa è una cosa che eviterei anche di dirlo, diciamo, in radio, ecco. Se vuoi continuare a essere in questa trasmissione, essere mio amico.
Va bene, allora mi rifugio dalle parti di Degenerator.
Un bel ritrovato a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, un bel ritrovato ai miei compari e un ben trovato a due gradite ospiti.
Eh sì, perché quest'anno veramente non ci facciamo mancare nulla e dopo una bellissima puntata con il nostro amico Frank Filograna, che ci ha svelato un po' di retroscena sulla produzione musicale reggae italiana, ripercorrendo anche le tappe della Unemployment Records, e questo oggi cavalchiamo, diciamo, l'onda del calendario che ci vede in onda il 9 di marzo per parlare ovviamente della giornata internazionale delle donne, per parlare un po' di diritti, di parità di genere, e non potevamo farlo se non con due gradite ospiti, come ho detto, di Generator, che sono Alessia e Antonella, direttamente dalla Casa delle Donne di Lecce. Benvenuti a Red Vibes.
Grazie.
Ciao Antonella, ciao Alessia.
Ciao Alessia.
Grazie ragazzi.
Allora, noi vi abbiamo invitate anche forse con troppo poco preavviso, perché ci siamo organizzati un po' tardi questa settimana. I nostri ascoltatori sapranno, avranno anche visto che il nostro podcast è uscito un po' tardino, no, questa settimana, però ovviamente tenete conto che per noi questo è innanzitutto un hobby e una passione prima di tutto, e che i nostri podcast comunque li potete trovare sempre su Mixcloud, Podomatic, Radiosonar.net e penneverde.it. E questa settimana però volevamo parlare di questo argomento e ci dispiaceva suonarcela e cantarcela da soli. Quindi, caro Mimmo, abbiamo deciso di fare una chiamata aperta al, diciamo, alle aderenti all'associazione La Casa delle Donne, che adesso ci spiegheranno anche bene cos'è, per sentire dalla loro viva voce a che punto siamo nel 2019 con la parità di genere. E direi che quello che è successo nell'ultimo mese non è propriamente
ci offriranno un sacco di spunti per chiacchierare con le nostre ospiti nel corso di questa trasmissione, e saranno, diciamo così, dovremmo anche spiegare, sarà evidente anche dagli interventi che faremo, il titolo di oggi, no? Basta mimose. Cercheremo insieme a loro anche di superare la parte esclusivamente, diciamo così, evocativa, celebrativa, no? Della festa delle donne, che è diventata di fatto per molti aspetti una festa commerciale, una specie di San Valentino, e quindi spiegheremo perché per loro, diciamo così, non è più tempo di fiori, di mimose, di rose e di altre cose, e si deve continuare, sembrava fosse una cosa acquisita, ma si deve continuare a parlare di parità di opportunità, di pari diritti, di differenza di genere e così via. Parleremo con loro, avremo, diciamo, questa trasmissione. Nel frattempo intanto andiamo a dire che cosa abbiamo utilizzato come controsigla di oggi. C'è una chicca, no? di Generator, presa da una compilation che in realtà è uscita fresca a dicembre del 2018 di
Agrivators. Sarebbe anche superfluo dirlo, tratta, ma per dovere di cronaca lo diciamo.
Dobbiamo farlo, siamo, come sai, da questo punto di vista la siamo molto didascalici. La versione è quella, diciamo così, suonata dagli Agrivators, e viene da questa appunto compilation chiamata Dubbing in the Front Yard and Conflict Dub, dove hanno messo le mani in Bunny Lee come produttore, Prince Jammy come ingegnere del suono e gli stessi Agrivators come band. Ed è una, diciamo così, una delle forse basi più note del roots reggae al femminile, un pezzo storico di Altie e Donna, e oggi introdurrà una lunga playlist di canzoni al femminile, di pezzi suonati, cantati, eseguiti da artiste tutte donne, in omaggio anche alla loro capacità di aver contribuito in maniera diciamo così anche pesante alla diffusione di questa musica.
E io mi aspetto che sia una delle più belle puntate di Red Vibes.
Allora io direi subito tuffiamoci all'interno della musica e poi anche nella discussione, nella chiacchierata insieme ad Alessia ed Antonella, perché abbiamo tantissime cose di cui parlare e siamo curiosi di sapere il loro punto di vista, la loro viva voce. Con cosa cominciamo musicalmente, Mimmo?
Ecco, come dicevo, omaggio alle donne, soprattutto omaggio alle donne femminili e alle donne salentine. Mi sembra esagerato, questa me la blobbate. Abbiamo, diciamo, una produzione del nostro amico Francesco Dabin, già in sintesi una collaborazione con la Red Golden Green Label, che la scorsa estate è uscita fuori con un nuovo riddim, una nuova produzione, Even Bass, il riddim a cui ha chiamato a collaborare due cantanti, una che conosciamo benissimo ed è, diciamo così, l'esecutrice del secondo brano e che fa parte del nostro universo reggae, l'altra invece è un interprete della musica popolare salentina, risponde al nome di Alessandra Caiulo, molti la ricordano anche come voce della Notte della Taranta. Cala la Capu e l'esecuzione del brano di Alessandra Caiulo su Leven Bass, Rhythm, Dabin e Red Golden Green Label.
Dandy dan dan dan. You're a fire, and all you need and all you have. In every place you go, this is the first day. Don't forget to bless your life. Respect yourself, give love a smile. You don't have to waste your time. Believe in your destiny. Roots and culture.
Seven Bass Rhythm, instrumental version, questa produzione da Bean. Alla chitarra c'è la partecipazione di un featuring importante, no?
Manu Funk, esatto, che l'abbiamo già citato anche la scorsa settimana parlando delle produzioni Unemployment. C'era anche un, ovviamente, un richiamo all'entertainment, is a form of enjoyment, eccetera eccetera. Allora, cominciamo subito la chiacchierata. Come avete notato,
la voce era quella di Miss Michela, non l'abbiamo detto, ma era, giusto, diciamo così, evidente per gli appassionati.
Abbiamo fatto
del
un
reggae,
juggling tra Alessandra Caiulo e Miss Michela, che era d'opera del nostro Degenerator. L'avete sentito all'inizio nell'introduzione della puntata, siamo terrorizzati quest'oggi, abbiamo paura di fare qualsiasi tipo di strafalcione. Mimmo ne ha già fatto uno con le donne femminili, esatto, per cui allora diciamo, chiediamo ad Alessia e Antonella, per favore metteteci a nostro agio. Come possiamo fare a parlare di diritti, di parità di genere senza avere questo timore di risultare inadeguati, di risultare inopportuni ancora oggi nel 2019? Dove si può partire?
Partiamo sempre dal fatto che diciamo la cosa principale è stabilire la dignità delle donne, così come quella di tutti gli esseri umani, per cui nessuno dovrebbe usare nessun termine offensivo nei confronti di chiunque, sia esso nero, uomo, donna o qualsiasi altra cosa. Capisco che ci sta questa paura di essere tacciati per sessisti se si sbaglia la parola, ma non credo che siamo in questo contesto.
Ok, grazie Antonella. Io mi sento già più sollevato. Prima ho detto un gli al posto di un lei, a parte che mia madre, professoressa italiano, mi legna quando torno a casa, quando faccio questi errori, ma... Quando si parla di questi temi, a parte gli scherzi, c'è sempre diciamo, la paura di esondare, no? Di andare oltre e di risultare anche poi stucchevoli e quindi addirittura come dire, controproducenti per quello che riguarda la battaglia sui diritti delle donne, no? E prima si parlava di quote rosa, di come ad esempio le quote rosa fossero una battaglia che alcune portano avanti e altre no. Possiamo chiarire meglio questo discorso? Scegliamo questo come punto di partenza?
Sì, se volete. Diciamo che noi, io parlo ovviamente a nome della Casa delle Donne di Lecce, per cui è un punto abbastanza condiviso quello che io sto dicendo. Non siamo mai state d'accordo sulle quote rosa, perché ci sembrava la gentile concessione, lasciatemi passare questo termine, fatta da un universo maschile che domina tutti i settori fondamentali della società, soprattutto nei posti chiave, nei posti di potere, e poi ci fa la concessione di darci il piccolo, come devo dire, il piccolo giardinetto dentro il quale coltivare i nostri interessi. Quindi ci relegava all'interno di un recinto, le quote rosa. Noi ci siamo sempre poste da un altro punto di vista. Già discutere di 50 e 50 nella rappresentanza politica, nelle istituzioni, già è un passo, diciamo, è qualcosa di più, che mi convince un po' di più. Le quote rosa assolutamente no. Noi pensiamo che le donne sono portatrici di un messaggio di trasformazione, non soltanto dell'esistente così com'è, ma soprattutto delle modalità attraverso le quali viene gestito il potere, perché in questo modo si riproducono una serie di discriminazioni a partire dalle donne, cioè, e sono le donne che devono essere protagoniste di questa battaglia, non da sole, anche con gli uomini, ma protagoniste.
Io ho subito una domanda da fare. Io faccio un sulla questione delle quote rosa, faccio dei laboratori di radio nelle scuole, e in una di queste scuole i miei ragazzi e le ragazze che saluto dell'Enrico Medi di Galatone stiamo portando avanti un progetto di trasmissione radiofonica sulla letteratura italiana. Ci siamo resi conto però che nella maggior parte delle in tutte le antologie di letteratura italiana sono presenti soltanto letterati uomini, e quindi quando siamo andati a vedere di che cosa trattare e chi trattare, sono cominciati a uscire Ariosto, Tasso, Dante, Boccaccio, Manzoni. Quindi a un certo punto, visto che su 20 ragazzi e ragazze 16 sono donne e 4 sono uomini, ho fatto: scusate, ma non notate niente di strano? Solo una ragazza ha alzato la mano e mi ha detto: sono tutti uomini. Ah, caspiterina, cosa facciamo? Abbiamo deciso di inserire una specie di rubrica all'interno della quale verranno trattati soltanto letterate, autrici femminili, poetesse, appunto, letterate, e la cosa è risultata quasi come una quota rosa. Come faccio io a spiegare che non è una quota rosa, ma che è una cosa normale che si tratti a scuola di autori maschili così come di autrici femminili?
Va spiegato perché non è una quota rosa. Attenzione, non è una quota rosa. La ragazza ha fatto un'osservazione giusta, tu stai dicendo delle cose assolutamente sacrosante. La verità sta sempre, come dire, a monte. Chi ha organizzato questa società dalla notte dei tempi, diciamo, da quando hanno cominciato a svilupparsi le civiltà? Hanno dominato un genere, un solo genere, il quale ha avuto anche la pretesa di parlare a nome delle donne, per cui tutta la letteratura, sia maschile o la filosofia o la scienza, sembra quasi un fatto naturale.
Vediamo anche la parola ad Alessia.
Hanno fatto questo naturalmente.
Come glielo spiego io a queste ragazze, Alessia, che non è una quota rosa, ma che dovrebbe essere la normalità?
Come diceva Antonella prima, è un problema che sta a monte di tutto, non succede solo con i libri di letteratura, ma succede indubbiamente anche con i libri di storia, con i libri di storia dell'arte. Io provengo da una maturità artistica, quindi ho toccato con mano questa realtà, no? Ed è sempre stato un peccato, insomma, il fatto di dover trattare artisti, sì, di rilevante importanza, assolutamente, grandi pezzi di storia, però non è mai stato ben definito il ruolo, non è mai stato lustro a queste grandi poi artiste che hanno fatto parte della storia dell'arte, ma non solo, come diceva anche Antonella, mi rilego allo stesso discorso, anche in ambito scientifico si è parlato di grandi scoperte, ma siamo sempre rimaste un po' nella penombra. La questione è difficile, io ovviamente parlo in nome della nuova generazione, no? Mi faccio carico, insomma, di questa innovazione che dovrebbe arrivare, di questa forte spinta che dovrebbe arrivare sulla nuova generazione, e ci rendiamo conto, toccando con mano, che effettivamente è una generazione un po' problematica, un po' disinteressata, a differenza magari di quella passata o di quella leggermente precedente alla mia, che è più disincantata, c'è una netta differenza, no? E non c'è una presa di posizione, però il fatto stesso, a mio parere, che anche una sola ragazza nel contesto classe si sia resa conto di questa difficoltà fa ben sperare che c'è del lavoro da fare in positivo.
Ecco. Infatti, andando avanti poi nel corso, ci siamo resi conto tutti quanti, uomini e donne, che le poesie di Alda Merini, per esempio, ci piacevano molto più di quelle di Ungaretti e Montale. Eppure Ungaretti e Montale ce li dobbiamo sucare, scusate il termine poco ortodosso, ma è così, durante tutti gli anni delle scuole medie e superiori, Alda Merini praticamente molti non sanno cosa sia, e questa cosa è entrata, diciamo, è andata oltre poi quell'unica ragazza che ha alzato la mano e si è diffusa in tutta la classe. Quindi, diciamo, basta mimose, ma basta anche quote rosa. Questo punto lo abbiamo messo, e lo abbiamo messo prima di ascoltarci una grandissima artista che è qui sulle frequenze digitali di R&D Vibes, abbiamo sempre molto piacere a passare, che è Queen Omiga, che questa volta vi faremo ascoltare in collaborazione con Manu Digital dal Digital Kingston Session, un album del 2018 con 7 pezzi per la X-Ray Production. Il titolo è Digital Trinidad Session, The First. Trinidad.
Saturday night, Sunday night, but that's when you're so like I, yeah, the voice of Queen Omega, letting the whole world know, this is how we flow, don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal, I tell you this, don't call me no local artist when I'm an ambassador in this reggae business, don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal. Internationally blessed with my vocal, I tell you this, don't call me no local artist when I'm an ambassador in this reggae business, don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal, don't call me no local artist, give me the trees, not how everyone, Kanja is not a drug, don't get me ignorant, the trees, it's the holy herb, Kanja, before you know it's in your brain, don't get me ignorant, the trees, but it's the holy herb, ganja, good for the nerve, it's lay a brain, in Babylon, you're Rasta man, you never vote, Rasta woman, Queen Omega, tell you how, it's a last deep on top, and John Ho fall down, him a catch the fire, when the king wear the crown, Rastafari, ain't no joke, like the riddle, you can't play me, like the girl play the fiddle, me a laugh, when the dish a run away with the spoon, they tell you that the cow, jump over the moon, too soon, the mouse did a run up the clock, birds of a feather to the that them flock. Me come to separate the sheep from the goat and the wolf, cause I'm hiding in the sheep's coat. Don't go.
Una bella unrelease, Marina P, Crazy World, su un rhythm su cui aveva cantato anche sull'album di Mungos Hi-Fi Forward Ever del 2011, esatto. Un'altra campionessa come Sum T, che ricordiamo in grande, in grandissime shun in compagnia di Matt Professor. Questa invece di Marina P sembrerebbe unrelease. Perché sembrerebbe, di genereto?
perché l'ho cercata, ho questo titolo, il Crazy World, ho cercato le produzioni di Wungo Hi-Fi con Marina P e non l'ho trovata, evidentemente è rimasta nel cassetto.
Attenzione, attenzione, ve l'abbiamo riproposta in questo sabato mattina.
Cantante italiana, abbiamo già riproposto tempo fa nella puntata proprio con Dabin, quando è stato qui per presentare il dub delle piante, che è italiana, però insomma collabora tantissimo, e all'estero in Francia, e collabora tantissimo con produttori stranieri. Wungo Hi-Fi, per esempio, è uno di questi, ha fatto la bellissima divorza all'italienna sull'album di uno dei primi album di Wungo Hi-Fi. Esattamente. Allora, torniamo al tema, torniamo al tema che avevi lanciato, che è interessantissimo, quello delle quote rosa, che poi è un tema peraltro che si ricollega molto anche alla lotta per l'emancipazione, per esempio, degli afroamericani, no? Anche lì la questione delle quote, che per decenni è stata, diciamo, al centro del dibattito, ha diviso un po' il movimento, perché ovviamente la quota, anche se è strumentale in un certo senso per un periodo di tempo, serve anche semplicemente ad un cambio di paradigma, no? A far ragionare in maniera diversa le istituzioni, diciamo, chi chi è a capo delle selezioni delle classi dirigenti all'interno, per esempio, di una pubblica amministrazione, all'interno delle scuole e così via. Sono quote che effettivamente alla fine si sono ritorte contro oggi, ma che hanno avuto, possiamo dirlo, hanno avuto il merito di far cambiare atteggiamento nei confronti del problema, e non è tanto cercare la riserva indiana all'interno delle istituzioni o delle scuole o della politica, quanto tanto far capire che un determinato pezzo della società, le donne, gli afroamericani, gli stranieri e così via, hanno partecipato alla costruzione della società alla stessa maniera, con lo stesso contributo dei maschi bianchi e ricchi, sostanzialmente quello, diciamo così, il mainstream, e hanno contribuito anche loro, diciamo così, per esempio alla produzione culturale, letteraria, politica e così via. Forse è quello, diciamo così, il tema sostanzialmente a cui vorrei anche chiamare Alessia ad esprimere un'opinione. Sono state, diciamo, strumentalmente importanti in un periodo in cui era difficile anche semplicemente accettare l'idea che, per esempio, all'interno di una scuola o di una pubblica amministrazione ci fosse del personale proprio femminile.
Sì, assolutamente sì, sono stati tempi difficilissimi, duri e indubbiamente differenti rispetto al panorama odierno, ma fondamentalmente nelle grandi istituzioni o a ricoprire le cariche più alte, poi magari di un'amministrazione o di organi che riguardano l'istruzione, continuiamo ancora a vedere una forte preponderanza maschile, no? A ricoprire gli organi maggiori, ad esempio, parlo sempre ovviamente nel mio ambito, per quello che più mi appartiene, all'interno dell'università non si è verificata ancora la presenza di una rettrice donna, di una presidente di corso donna, di un direttore di dipartimento, di una direttrice di dipartimento donna, il che fa effettivamente pensare, ma così anche come l'organico docenti, no? C'è una netta differenza di diseguaglianza a livello numerico proprio di docenza femminile nei confronti della docenza maschile.
E poi c'è il tema che è collegato a questo, che è quello che a parità, diciamo così, di lavoro, di responsabilità, c'è il problema dei redditi. Sostanzialmente esiste ancora uno scarto, che può essere anche del 20, 30, 40%, tra gli stipendi, diciamo così, dei maschi e quelli delle donne, a parità di ruoli ricoperti all'interno dello stesso organismo, sia nelle imprese private che nella pubblica amministrazione. È un tema importante oggi, un tema decisivo.
Diciamo che è uno dei ragionamenti per i quali vale bene lo slogan basta mimose, cioè smettiamola, ragazzi, con queste mimose. Qua stiamo parlando di diritti ad un'uguaglianza salariale, che vengono tranquillamente in Italia trascurati, ignorati. Diritto delle donne a raggiungere i posti anche dirigenziali. Diritto così come ce l'hanno gli uomini, non che debbano avere un trattamento privilegiato, no, ma gli stessi diritti. Questi vengono negati. Quindi oggi l'8 marzo è davvero diventata non più la giornata in cui ci regalavano la mimosa e stiamo tutti felici e contenti. No, l'8 marzo è una giornata di lotta per trasformare questa società. A livello internazionale, oramai da 3 anni, l'8 marzo è una giornata di sciopero globale, sciopero dal genere e dai generi.
Transnazionale.
Transnazionale.
come giustamente ci ricorda anche il sito di radiosonar.net, che è la radio dove andiamo in onda, che è una delle maggiori promotrici delle manifestazioni targate, non una di meno, da tanti anni a questa parte ormai, e che anche insomma ieri è scesa in piazza a Roma e in tante altre città d'Italia per testimoniare appunto la volontà di progredire all'interno di questo percorso che ci dovrà portare prima o poi, speriamo più prima che poi, alla parità di genere.
Abbiamo ancora un'altra artista donna nella nostra playlist, e ovviamente continuiamo a proporre musica, continuiamo a proporre musica, e anche lì dando lo spazio che è giusto dare alle artiste donne.
Oggi ci siamo voluti divertire così. Oggi sì, tutte sì. Donne, cioè senza.
Ci sono, ma vabbè, nella nostra playlist c'è sempre, diciamo, un congruo contributo femminile.
E
oggi
non siamo
giusto
tra quelli che contiamo quante, esatto, donne, senza quote. Senza quote. No, no, se ci piace la mettiamo.
Se ci piace, ci piace. Oggi è una giornata speciale ed è giusto, diciamo, dedicare la nostra scaletta alle artiste femminili. Abbiamo Mo Calamity, per esempio, adesso, che è un'altra grandissima cantante. Questo è un pezzo che si trova su un album del 2012, Rock This e Blackboard Jungle presentano Musical Raid, sia su un 12 pollici del 2011, sempre per la Blackboard Jungle label, un'etichetta francese che degli amici di Blackboard Jungle, uno dei più potenti sound che io personalmente abbia mai avuto l'occasione di ascoltare. Il pezzo si chiama Conquering Lion e lei, come ripetiamo, è Mo Calamity. This is R&D Vibes, radiosonar.net.
Stupenda voce di Mo Calamity, che abbiamo trovato anche nella nostra chart degli album, se non ero, di Generator, vero? Era quest'anno, l'abbiamo trovata nella chart degli album, mi ricordo così, comunque.
Scuote
sicuramente
la testa con scetticismo.
So però che avevi una domanda in saccoccia per le nostre due ospiti.
Beh, mi è venuto in mente quando appunto ascoltavo le vostre risposte sulla questione tirata su da Mimmo, cioè l'idea delle quote rosa, delle donne ai posti di potere, o della mancanza delle donne nei posti di potere rispetto a varie tematiche. A me viene in mente la Merkel e Hillary Clinton, sono degli esempi di donne di potere che...
Chi? La May.
Teresa May, sì, mi mancava anch'essa, infatti la provenienza è anglosassone.
Anch'ella, qua ci battono proprio forte.
Ok, ella. No, il punto è questo, cioè ho l'impressione che queste siano arrivate ai posti di potere perché sono in grado, magari meglio, ma rappresentano perfettamente l'approccio di natura maschile. A noi ci piace questa cosa, a voi della Casa delle Donne piace arrivare al potere in questa modalità?
Bella domanda, sentiamo.
Non è come si arriva al potere, non è questo il punto è che non serve spargere un poco di una spruzzatina di colore rosa qua e là all'interno di questo pianeta, per farlo diventare a misura di donna.
Non basta la gonna.
Serve esclusivamente, come devo dire, che siano le donne insieme con gli uomini, se loro vogliono, a trasformare questa società, a fare una società nella quale i diritti delle donne, la dignità, il rispetto delle donne è sacrosanto, e quindi far progredire la società, perché altrimenti là o ci troviamo la Merkel o ci troviamo un altro maschetto, non cambia la situazione.
Esatto.
Quindi le quote rosa, diciamo, non risolvono nessun problema.
Per cambiare la società c'è bisogno di un cambio veramente di mentalità, non è soltanto, appunto, per questo, come dicevi tu prima, la quota rosa non ha senso se è semplicemente la sostituzione di una posizione al maschile, no, al femminile, con una posizione al maschile, e non cambia l'atteggiamento, la cultura di riferimento, anche la lotta per l'emancipazione che c'è stata per arrivare a quello, il modo con cui si arriva a quel posto di potere. Questa è una cosa importante. Io vorrei anche, però, a questo punto prendere spunto dalla domanda che so che Felice doveva fare ad Antonella e ad Alessia, per riproporla, diciamo, in una veste un po' più allargata, perché fuori microfono Felice stava suggerendo giustamente di riflettere un po' sulla, come si chiama, non soltanto sui ruoli di potere, sulle posizioni che sono al potere, ma anche
sull'anacronismo di certi temi,
no, sulle conquiste fatte e su quelle che si sono perse in questi anni di lotte. Siccome qui abbiamo, diciamo, un ampio range di età, no, delle lotte femminili, da Alessia ad Antonella, che hanno visto, diciamo, più recentemente, chi meno recentemente, trovarsi ogni anno, ogni 8 marzo, ogni decade ad affrontare molto spesso gli stessi problemi, ci sono dei momenti in cui sembra che si è quasi tornato indietro, che certe conquiste che sembravano fatte una volta per sempre, in realtà si sono sciolte in mano come la sabbia senza l'acqua, sostanzialmente, si perdono, ci scivono dalle mani. E oggi ne vediamo tante, lo vediamo nel dibattito politico, no? Dai temi che escono fuori nei social media, che dai telegiornali, dalle dichiarazioni dei politici. Ogni giorno ci si sorprende dicendo: ma non è possibile, questa cosa era sicura. Qual è, e questo, e vengo qui ad anticipare la domanda di Felice, qual è l'elemento che ti crea più scalpore rispetto alle lotte degli anni 70 e 80, che ti sembrava, diciamo, acquisito una volta per sempre, e che invece ancora oggi, diciamo, rappresenta ancora quasi un orizzonte utopistico che va riconquistato, che ti costringono? Vai, Antonella, vai.
Sì, guarda, quello che trovo assurdo è che oggi, nel 2019, le donne siano costrette ancora a scendere in piazza per difendere il diritto a una procreazione libera e responsabile. Cioè, la legge sull'aborto, che è una legge fatta negli anni 70, che è stata sottoposta al voto referendario del popolo italiano, che l'ha approvata, viene continuamente rimessa in discussione fino ad oggi. Questa trovo una cosa anacronistica, che non solo viene messa in discussione sul piano legislativo, sul piano politico, ma viene vanificata attraverso la presenza massiccia negli ospedali di medici obiettori, per cui il diritto della donna ad autodeterminarsi e a scegliere se essere o non essere madre viene davvero messo in discussione. Quindi la strada in Italia da fare è davvero ancora tantissima.
Alessia, per te qual è la battaglia invece che oggi vale la pena di mettere al primo posto tra quelle dei diritti e della parità di genere?
Assolutamente questa della 194. Io, insomma, reduce di questi 3 anni di militanza con Casa delle Donne, ne ho potuto un po' appurare con il tempo che la legge 194, consegnataci nelle mani dopo lunghi anni di battaglia, va continuamente ritirata in causa perché non fortemente acquisita ancora. Indubbiamente ci sono sicuramente dei passaggi magari da rivedere, ma voglio dire, questo accade con tutte le leggi, non solo con la 194, ma qui si sta parlando proprio di un diritto intoccabile, no? Quindi sì, sicuramente questa della 194 è quella che fa più scalpore. Non immaginavo, insomma, a 24 anni nel 2019 di continuare a portare avanti ancora questa battaglia. È un campo minato perché, sempre riprendendo la mia generazione, purtroppo c'è anche poca informazione su questa tematica, e da una visione femminile è una cosa che non va propriamente accettata, no? Bisognerebbe essere anche più pronte, più consapevoli a quello che ci aspetta. E poi indiscutibilmente, rilegandoci al discorso di prima, insomma, ricoprire dei ruoli e delle cariche
di responsabilità
sì, che fino ad ora hanno detenuto soltanto uomini. E come ricordavamo, la Merkel ad esempio, che è un po' lo specchio di questa presa di potere al maschile, no? Se nella storia, e ce lo ricorda bene anche la storia italiana, qualche donna è arrivata a toccare gli apici più alti, ad esempio della rappresentanza della Repubblica, e ovviamente parlo di Nilde Iotti, per tanti anni è sempre stata solo una compagna o comunque lo specchio di un rappresentante politico. Non era Nilde Iotti che continuava la sua strada, che andava avanti con la sua testa. Quindi questa visione al femminile è sempre stata un po' schiacciata, ecco, da questa preponderanza maschile.
Ok, allora io direi di continuare con un altro pezzo della scaletta tutta al femminile preparata da The Generator, e poi rientreremo, andando a toccare probabilmente uno degli altri annosi temi che riguardano questa giornata internazionale delle donne, che è quella della violenza sulle donne e del femminicidio. Ma prima ci andiamo ad ascoltare, credo, Nishwa Dada, giusto? Nishwa Dada meets The Mighty Sound, Live in Love.
Ascending from the root to the crown, so I
So as an idol Rastafari, Empress on the rise, it is of critical importance to make the people wise. The science of breath and the great benefit of daily exercise, instead of deadly pharmaceuticals, them marketing with lies. Harmless except for the life-threatening side effects. Cancer, psychosis, fatal birth defects. But it's only marijuana them demon.
E dall'EP del 2015 Queens and Kings, in totale 5 tracce spettacolari, si sente spesso e volentieri anche Matic Horns ai fiati. Questa era una produzione del Mighty Sound, come detto, una crew portoghese con la bellissima voce di Nish Wadada dal titolo Live in Love. Stavamo parlando, siamo giunti ormai a metà puntata. Prego, di generale.
Era Janine. Sì. Era Janine.
Ah, perché poi siamo andati avanti. Siamo andati avanti. Siamo andati avanti, ok, quindi con Zion Train. Ah, Zion Train featuring Janine, 7 pollici di Roots Label 2015.
Una stella emergente della nuova musica giamaicana, Janine.
Ok, abbiamo messo ordine Janine, anche nella nostra playlist. Cunningham. E stavamo parlando, siamo giunti ormai a metà di questa 21esima puntata di R&D Vibes in compagnia di Alessia e Antonella della Casa delle Donne di Lecce. Siamo giunti nella nostra discussione a toccare uno dei temi un po' più forti, diciamo, che riguardano le donne, la parità di genere, che è quello della violenza sulle donne, del femminicidio. Io ricordo, durante una delle edizioni, delle ultime edizioni di Calcio Senza Confini qui a Lecce, in torneo antirazzista che riguardava le varie comunità leccesi, che scendemmo in campo con un bellissimo striscione su cui c'era scritto il femminicidio è un problema degli uomini, proprio così, schietto, secco. E mi ha fatto molto riflettere questa cosa, perché effettivamente sembra una banalità, ma probabilmente è qualcosa su cui non riflettiamo mai abbastanza. E gli ultimi episodi di cronaca, vedi ad esempio quello che è successo purtroppo a Napoli negli ultimi giorni, ci fanno riflettere come ancora troppi dei nostri colleghi maschietti, caro Mimmo, stanno ancora su determinate posizioni in base alle quali, quando succede una cosa di questo genere, la colpa va sempre ricercata nelle amicizie della donna, in come si è vestito la donna, nella donna che si ubriaca. Questo io personalmente lo trovo abbastanza imbarazzante, cioè nel senso non... mi viene proprio difficile.
Ti do un altro slogan, questo purtroppo è un po' meno entusiasmante, anche più raffinato, però ugualmente forte, che per sbaglio ho beccato nei bagni dell'IKEA di Pescara mentre tornavo in autostrada, e c'era, secondo me è interessante, che era nei bagni degli uomini, c'era scritto: se tua figlia fosse stuprata diresti che se l'è andata a cercare. Una donna, in questo senso, perché c'è sempre un atteggiamento, e questo, per questo è un problema degli uomini, c'è sempre un atteggiamento sempre di autoassolvimento da parte degli uomini nei confronti di se stessi, ovviamente, che è lo stesso di protezione nei confronti delle donne del proprio branco, della moglie, della figlia e così via, che ti impedisce di capire veramente le dinamiche che stanno. Ma d'altra parte, se, come dici tu, il questore di Napoli si permette di dire che il problema dello stupro è un problema di amicizie della ragazza che se l'è scelta male, o peggio ancora, se ci sono ancora oggi deputati, personale politico, persone che hanno responsabilità nelle forze dell'ordine e così via, che attraverso i social network si permettono di offendere attraverso anche gogne mediatiche che sappiamo come vengono costruite, di offendere le donne, mi riferisco per esempio al recente episodio di Emma Marrone, sempre con temi, diciamo, che riguardano il fisico, la violenza, l'aggressione verbale, non soltanto nei confronti del corpo delle donne, allora è evidente che da qui non ne usciamo molto facilmente, che c'è un tarlo culturale che impedisce all'uomo stesso non solo di capire il problema, di capire proprio dove sta il problema.
Come se ne esce, Alessia, da sto tarlo? No, vabbè, Generator ci risponde. Di Generator, abbiamo ospiti delle casa delle donne.
No, a me mi sale proprio così. È così, lo slogan è maschi brava gente.
Ecco.
Su questo avrei qualche obiezione da muovere. Comunque.
È come la si puoi può muovere anche fisicamente. Se vuoi, noi ti diamo il permesso.
Non mi permetterei mai.
Peccato.
Siamo qui a fare gli altri violenti, quindi non
va
mi permetterei
bene.
Mai.
No, da parte tutto, come se ne esce da questa dinamica, da questo meccanismo di pensiero allucinante?
Come si può ricominciare? Sicuramente un punto su cui si dice batti il ferro quando è ancora caldo, no? È quello della rieducazione dell'uomo. Gli interventi che noi facciamo a livello femminista non devono essere fini solo a spronare la donna alla denuncia dopo evidenti soprusi ripetuti nel tempo, ma anche quello a quello della rieducazione dell'uomo, che è fondamentale, partendo proprio dalle fasce più piccole, ovviamente, no? Abituandolo all'uguaglianza, smontando questi paradigmi di colori, ad esempio, che ancora prevalgono nelle scuole, tipo l'azzurro e il rosa, che sono cose
camera di mio figlio è verde.
Abominevoli.
Scusate.
Quindi sicuramente bisogna partire da una rieducazione dell'uomo. Poi purtroppo c'è questa visione ancora preponderante della ragazza che non deve uscire troppo svestita, che non può tornare a casa ubriaca altrimenti, che se l'è cercata è stata colpa sua, oppure, come hai detto tu prima, non riferito alle compagnie addirittura. Quindi direi che vorremmo uscire da casa libere e disinibite, in modo da poter fare tutto ciò che vogliamo e tornarcene tranquille sulle nostre gambe. E interventi necessari sono quelli nell'ambito dell'istruzione, sicuramente rendere più consapevole le figure femminili, e sicuramente un buon dosaggio di educazione, di rieducazione a livello maschile. Poi quello che predomina nel panorama attuale è la figura dell'immigrato, e qui ritiriamo in ballo un'altra questione bollente, che è criminale e viene sempre visto di cattivo occhio, perché mia figlia, mia sorella, mia moglie, la mia compagna, la mia fidanzata non possono uscire altrimenti c'è questa sorta di capro espiatorio, quando sappiamo bene, dati alla mano, insomma, che sono le violenze perpetrate nelle mura domestiche sono molto, molto, molto di più rispetto a quelle che qualche immigrato si è permesso di commettere. È insindacabile tutto, ovviamente.
Antonella, ti voglio coinvolgere sul fatto di cui parlava prima Alessia, della rieducazione. Lei parlava all'interno degli istituti non scolastici, ma forse andrebbe anche ripensata quella all'interno delle famiglie, perché poi di fatto, no, nelle famiglie crescono questi uomini che poi diventano violenti.
Di fatto la società, come dire, progredisce collettivamente, hai voglia a parlarne, nel senso che essendo un problema culturale soprattutto questo, cioè l'uomo sente anche inconsciamente, come devo dire, non è che ci metto per forza una cattiva intenzione, ma che la donna è come una sua proprietà, è qualcosa alla quale lui non può rinunciare, non ha una sua autodeterminazione la donna, ma è qualcosa che fa parte di lui. E quindi
è nato da una sua costola, perdonami, ci hanno insegnato questo.
Sì, vorrei sapere chi ha scritto questa cosa, era un maschio o una donna. Non lo sappiamo. Io la mia risposta ce l'ho, però non voglio utilizzare la radio per dirla.
Comunque, due settimane fa avevamo distrutto appunto questo mito, questo slogan utilizzato dell'italiano, italiani brava gente, e oggi ci stiamo giustamente mettendo di fronte al problema di chiarire che se è vero o non è vero, maschi brava gente.
Infatti.
Peraltro, come dice giustamente anche Antonella, come prima ha detto Alessia, in realtà il problema che oggi viene soprattutto da questo governo, perché purtroppo ci dobbiamo confrontare con quelli che sono, diciamo così, i nostri, come dire, la cultura di riferimento.
Questo però è come trovare un po' un capro espiatorio.
No, assolutamente no.
Non per difendere questo governo, ma perché il problema è antico.
Non c'è dubbio. Proprio. Però è vero che negli ultimi tempi l'aspetto, diciamo così, della violenza sulle donne, come diceva anche Alessia prima, è stato visto soltanto sotto l'aspetto securitario, no? Quello appunto dell'immigrato, di maggiore polizia.
Questi giorni il signor Minniti presenta a Lecce il suo ultimo libro dal titolo Sicurezza e Libertà, non perdetevelo assolutamente, no. Verrà qui a autografare, ci sarà il firma copie.
Quando io invece mi ricordo un bellissimo slogan che invece del movimento femminista, che dice le strade sicure le fanno le donne che le attraversano.
Le donne che le attraversano.
Che questo è il nodo vero.
Soprattutto l'altro slogan femminista, io sono mia.
Esattamente, non è militarizzare un territorio, esatto. Giusto? Quanto in realtà consentire a tutti, diciamo, di vivere la propria città, le strade, le piazze, a qualsiasi ora del giorno, con la serenità, diciamo così, di uno spazio che pubblico, comune, che appartiene a tutti, e non militarizzando, perché questa è la risposta che questo tipo di governo, ma anche i governi precedenti, ecco, non voglio salvare nessuno, tende a dare, sia perché la risposta è più semplice, sia perché la risposta che più forse, come dire, è coerente con quell'idea della donna come possesso, no? Come cosa tua, del maschio, che non è stata difesa forse a sufficienza dal maschio, dal padre di famiglia, dai maschi della famiglia e così via. E c'è un po' anche questo modo di pensare dietro.
Sì, non dimentichiamo però che comunque la prima formatrice dell'individuo, dell'essere umano, è la famiglia. Allora questo discorso deve riuscire a passare all'interno delle famiglie, dove diciamo basta con diciamo questa divisione dei ruoli. Lei diceva prima, Alessia diceva
vicino al microfono, questo che è importante.
Scusami,
Antonello.
L'azzurro e il rosa. L'azzurro e il rosa non sono due colori e basta. Sono due simboli, simboli di ruoli diversi, dove chi ha ordinato questo mondo lo ha costruito in questo modo. Quindi il genere maschile al 99,9% ha stabilito chi deve fare cosa. La donna fa questo perché deve fare i figli, deve stare a casa, deve accudire la prole e così via. Poi c'è qualcuno che ci ha messo pure la patria, che deve sacrificarsi anche e donare i figli alla patria, però lasciamo stare questa cosa. E mentre l'uomo ha un altro ruolo. Oggi, nel 2019, questi ruoli sono venuti meno e prima se ne prende atto e si danno gli strumenti ai bambini e alle bambine per crescere in un mondo senza stereotipi di genere, prima stiamo meglio tutti.
Non come quel libro di grammatica che diceva, c'era l'esempio, no? Il papà legge, lavora, e poi c'era la mamma stira, cos'era?
Sì.
E ammira,
sì,
no? Cos'era?
Quindi il lavoro da fare è davvero lungo.
Un'altra conquista pesante, che sembrava acquisita per sempre, che dobbiamo diciamo per fortuna abbiamo adesso il prossimo pezzo che ci aiuta anche a dare un giudizio su questi temi e che si intitola, guarda caso, Ipocrisi, perché l'aspetto è molto più culturale che non
Allora sai che ti dico? Che a proposito di questo pezzo, prima avete citato la Merkel, la May, Hillary Clinton, ma nessuno ha avuto il coraggio di citare Adriana Poli Bortone, prossimo candidato sindaco della città di Lecce. Ipocrisi, Adwa Dubs featuring Sofia Basso.
Go get the knife if you want to cut the bush aside. There is one mistake. Though we were one team in the game. Don't ask for more. About cruelty.
Grande omaggio di Red Vibes, di Degenerator in particolare, alle grandi voci femminili.
Fagli un caffè, Degenerator.
No?
No, bene, bene. No, Tanya Stephens sulla più, Randy più Vibes.
Vabbè, il dub era abbastanza sereno, smooth, non okay. Era molto
vabbè.
Hype.
Yeah.
Vabbè.
No, come dicevi tu, un grande classico, il remix è uscito 5 anni fa, lo potete scaricare in free download dalla pagina SoundCloud dei Dirty Dubsters. Invece la canzone di prima, Mimmo, era un...
Era il, abbiamo Hypocrisy, Sofia Basso, non abbiamo avuto il modo, diciamo così, di presentarla per bene, insieme ad Addo Dubs, viene dall'album Forward We Go, per l'etichetta brasiliana Dub Attack Records, ed è uscita nel 2015, ed era piena di spunti, in realtà forse sarebbe... sarà sufficiente per parlare soltanto di queste liriche.
Noi invitiamo sempre ad ascoltare i testi delle canzoni
che è un grande classico delle selezioni di Degenerator, nel dubbio la butto sempre dentro.
Ok, quindi siamo sempre in compagnia di Alessia e di Antonella della Casa delle Donne di Lecce. Abbiamo trattato vari temi che riguardano, no, la parità di genere, l'uguaglianza. A me veniva in mente, lo dicevo anche nel fuori onda, questa vignetta in cui ci sono 6 corridori ai nastri di partenza di una pista di atletica, 3 uomini e 3 donne, e gli uomini hanno la pista spianata, invece le donne devono saltare gli ostacoli, che sono i panni stesi, i piatti da lavare, i bimbi da educare. Un discorso che è stato già introdotto prima da Antonella, dicendo che appunto i ruoli devono essere ripensati alla base, all'interno della famiglia. E io volevo chiedere, arrivati a questo punto del discorso della puntata, che ruolo hanno le donne all'interno di questo processo di cambiamento? Perché a volte sono anche le donne stesse forse a sottostimarsi e a non avere, diciamo, quel guizzo necessario a dire: un attimo, su questo mettiamo un punto.
Sì, sono assolutamente d'accordo. A volte sono anche le donne che non si valutano o si sottostimano. E diciamo che la vignetta riproduce esattamente quella che è la vita delle donne. Il punto è che noi, il femminismo in questi anni, non a livello italiano soltanto, ma a livello planetario, ha lavorato perché questa diciamo, doppia corsia, quella bella facile per gli uomini e quella difficile per le donne, venisse meno. La strada da fare è ancora tantissima, perché molte delle conquiste fatte riguardano soltanto i paesi occidentali, mentre gran parte, diciamo l'Europa e l'America, gran parte della popolazione femminile in altri paesi ancora, diciamo, vive in condizioni non assolutamente accettabili. Io credo che le donne, nel momento in cui hanno scelto di uscire da casa ed entrare sulla scena pubblica attraverso le loro lotte, hanno dato un messaggio forte anche a tutte le altre donne, e soltanto attraverso la mobilitazione delle donne insieme è possibile cambiare questa società. Ripeto, le donne non da sole, ma facendosi promotrici di questo cambiamento, al quale dovrebbero partecipare necessariamente gli uomini, perché il femminicidio è compiuto da uomini, le prevaricazioni sono compiute dagli uomini nei confronti di donne o delle donne, o ai posti di potere ci arrivano gli uomini. Non possiamo pensare di cambiarle da sole questa realtà.
Ed è qui che la questione femminile si intreccia con le questioni sociali,
esatto,
da cui sono inscindibili sostanzialmente,
esatto,
perché è evidente che le opportunità, come dicevi prima, di una donna dell'upper class dell'Occidente non sono le stesse di una donna, diciamo, di una classe sociale o di un sottoproletariato urbano o metropolitano di una grande città dell'Africa, per esempio. Sono opportunità diverse. sono capacità diverse, e anche forse con la questione generazionale. Qui chiamerei Alessia, che mi sembra comunque, diciamo così, molto più consapevole, grazie anche alle donne di chi l'ha, alle lotte di chi l'ha preceduta, molto più consapevole non soltanto delle proprie capacità, ma anche delle difficoltà a cui deve andare incontro, e mi sembra, diciamo, già disposta a dare battaglia.
E volevo chiederle anche, all'aggiunta di questo, qual è il messaggio che tu lanceresti alle tue coetanee, donne che magari ancora faticano a prendere questo tipo di consapevolezza?
Beh, io immagino, insomma, riconducendo la mia mente a quella vignetta, no? Che ci hai prima ben illustrato, una sequenza. Sarebbe bello se da parte nostra ci fosse un'assoluta presa di coscienza, che si cominciassero sì a lavare i piatti, e nei momenti in cui i piatti non si lavano si continuasse con gli studi, che si andasse avanti con questi ostacoli, che si arrivasse ai figli, a quella tanto rieducazione che abbiamo citato prima, per formare figli che nella sequenza di questa vignetta aiutino le donne in questo percorso a doppia uscita, ecco, diciamo così, in cui non ricoprano solo i ruoli maschili, parlo dei maschietti in questo caso, ma che comincino a fare anche roba che fino ad oggi è solo roba da donne. Quindi, tornando al discorso di prima, rieducando, ecco, le nuove fasce d'età, la futura generazione, si potrà avere la strada spianata, ma c'è assolutamente bisogno di una forte presa di coscienza. La mia generazione, me in prima persona, e le giovani della Casa delle Donne, credo che tutte insieme stiamo facendo un buon lavoro, e stiamo avvicinando a noi sempre più ragazze disposte ad ascoltare e a mettersi in prima linea per cercare di affrontare, insomma, tutte le difficoltà che ci si stanno ponendo davanti in questi anni. Quindi abbiamo l'onere e l'onore, ecco, di prendere in mano questa staffetta con forza, mm-hmm. e di ringraziare sicuramente Casa delle Donne, il loro contributo storico per la nostra formazione, e di continuare ad abbracciare queste cause sociali e di lottare, insomma.
Perfetto, ci ha dato anche un bellissimo spunto per chiudere poi la puntata tra poco, che sarà appunto parlare di cosa fa Casa delle Donne, e cos'è e come si può contattare eventualmente. Io adesso manderei uno delle ultime tune di questa bellissima scaletta proposta oggi da Degenerator. Caro Mimmo, cosa ci sentiamo?
Ci abbiamo un remix di un classicissimo di Sister Mary, Blind Eye, nel Vooligan Mix e Vooligan Mix Dub, due dub plate, e, diciamo, gli appassionati si ricorderanno, usciti in originale 7 pollici per la Roots Injection nel 2007. Non e poi ristampato pollici, su 10 pollici, ma il dato di Degenerator fa fede,
io non oso contraddire il nostro chef musicale se dice così, che è uscito in origine su 7 pollici.
Non cambiare il regolamento.
Franco Melli, fai parlare Elio Corno. Allora, Sista Mary, Blind Eye, Vooligan Mix, Dub Plate su R&D Vibes.
Special Dub Plate su R&D Vibes, Sista Mary, Blind Eye. We must stay strong.
Far right, deliver. captivity which holds the key to Mount Zion. Each and every day I walk upon the sand of the sin in the Babylon. We must stay strong. Why?
Onda continuano le discussioni.
Qua infatti il rischio è di fare una puntata di tre ore.
Quest'anno, con il format che abbiamo scelto del talk, dell'approfondimento degli ospiti, la durata di Red Vibes sarebbe dovuta essere sulle due ore e mezza. Insomma, i 90 minuti più supplementari ed eventualmente anche i rigori avremmo dovuto tirare in ballo, ma non è possibile. Per cui oggi facciamo quello.
Ricordiamoci che siamo sempre una trasmissione musicale. Che esatto. È il nostro, diciamo così, core business, come direbbero quelli bravi, e principalmente diffondere questa musica. Siccome la musica che diffondiamo noi è ricca di contenuti, non possiamo esimerci, diciamo così, dallo sposare questa musica con i contenuti, e chi meglio dei nostri ospiti in queste puntate ci hanno aiutato a tirare fuori anche gli aspetti più, no, più spinosi, più oscuri, più importanti. Noi veramente siamo arrivati quasi alla fine di questa.
Hai fatto uno spiegone inappuntabile.
Esattamente.
Adesso noi ci tocca fare quello, veramente ci tocca fare quello che di solito si fa all'inizio, cioè le presentazioni. Però siccome Casa delle Donne è una realtà che è conosciuta e diffusa in tutta Italia, abbiamo preferito dare spazio ai temi, e adesso, prima di chiudere, diciamo, apriamo una piccola parentesi su, per chi non la conoscesse ovviamente, cos'è, cosa fa, dove sta, come si può contattare Casa delle Donne a Lecce. Prego, Antonella e Alessia.
Allora, Casa delle Donne nasce nel 2008, quando 8 associazioni, tutte formate da donne, decidono di mettersi insieme, non per semplicemente per stare insieme, ma si pongono un obiettivo: far nascere in questa città una Casa delle Donne, cioè una casa aperta a tutte le donne, dove le donne che intendono partecipare trovano lo spazio e il sostegno per autopromuoversi, il sostegno emotivo, psicologico e così via. Autopromuoversi, quindi artiste, e chiunque avesse delle cose da fare e da dire nella sua vita e le volesse pubblicizzare, noi eravamo lì. E quindi una forma di anche di autopromozione delle donne, di empowerment, come si direbbe. E abbiamo avuto una sede da gestire ai tempi dell'amministrazione provinciale di Giovanni Pellegrino, e però subito dopo
l'altra, la sede prestigiosa,
una sede prestigiosa
del liceo musicale,
l'ex liceo musicale, però poi siamo dovute andare via perché dovevano fare i lavori di ristrutturazione, per cui siamo una casa delle donne senza casa per il momento. Questo non ha costituito un ostacolo, certo, perché noi abbiamo continuato a vederci, quindi siamo in campo da 10 anni, ci vediamo presso la libreria Ergot in piazzetta Falconieri, che è una traversa di via Palmieri, in libreria Ergot, ci vediamo lì tutti i lunedì, chi ci vuole contattare ci può trovare tranquillamente lì, oppure attraverso la pagina Facebook, oppure il nostro sito. Io un'ultima cosa voglio dire, la, certo, particolare particolarità di questa, della nostra associazione, di cui noi andiamo fiere, è che se 8 associazioni si mettono insieme e poi si sono unite tante altre donne, è perché abbiamo trovato una modalità di fare politica che ci consente di progredire, cioè quello di non decidere mai nessuna per conto dell'altra, cioè ognuna conta per sé e non si assume nessuna decisione se non c'è l'accordo di tutte. Questo per dire che c'è anche un altro modo di fare politica.
Alessia, la Casa delle Donne, diciamo, ospita, accoglie anche donne con alcune problematiche, oppure soltanto chi ha bisogno di autopromuoversi o chi cerca, diciamo, un collettivo all'interno del quale poter fare politica?
Diciamo che principalmente un collettivo nel quale fare politica e promuovere eventi culturali, mentre per quanto riguarda i sostegni legali, psicologici, poi in tal caso subentrano, vengono indirizzate anche da noi stesse attraverso i contatti dei centri antiviolenza.
Quindi ecco, ci si può comunque rivolgere alla Casa delle Donne per quelle,
sì,
che riguardano determinate problematiche e per ricevere un aiuto e un supporto, anche se indiretto, ma comunque ben indirizzato.
Assolutamente sì.
Diciamo quali sono i siti, le pagine Facebook, diamo un po' di riferimenti.
Certo, come ha detto prima Antonella, ci incontriamo tutti lunedì presso le officine culturali Ergot in Piazzetta Falconieri. E chi vuole contattarci attraverso la mail può scrivere a casadelledonne.lecce@yahoo.it, casadonne.lecce@yahoo.it, o attraverso la nostra pagina Facebook digitando Casa delle Donne Lecce.
Perfetto, so che avete portato anche voi, come tutti gli ospiti che sono stati in studio quest'anno, un brano, però io non so adesso a che livello stiamo, a che punto stiamo del nostro
mancano
clock.
Ancora una decina di minuti, quindi ci possiamo ancora sentire, okay, veramente una delle voci femminili italiane più belle della musica dub. Questo è giudizio insindacabile di Degenerator, ma anche mio, consentimelo. Si tratta di Michela Grena, che è stata la front woman, si può dire, dei Beer Stylers per tanto tempo. Adesso, dopo un po', diciamo, di carriera solista, sta collaborando con
la front woman
di fatto lo è, e all'interno di tanti bei progetti è una delle voci più intense che abbiamo potuto mai ascoltare qui in Italia, vero Degenerator?
Sì, assolutamente d'accordo con te, spacca la voce. Devo dire, anche ho avuto la fortuna di stare dentro un gruppo che erano i Beer Stylers, per quanto personalmente mi riguarda, insieme agli Alma Negretta sono la band di musica dub in Italia finora.
Ed è una delle poche cose buone che viene dal nord-est dell'Italia.
Ecco, salutiamo Salti, ma tutti i nostri amici di Nuova Pesta, Danai, tutti.
Devo dire,
amici di Venezia.
Quel quadrante ancora ci dà qualche soddisfazione,
Udine,
almeno
Portenone,
dal punto di vista musicale. Noi andiamo a prenderci una bellissima 100 che viene dall'album straordinario In Dubstria del 2009, sì, di Beer Styler, con la voce meravigliosa, come detto, di Michela Grena. 100 Beer Stylers.
Cielo.
It seems the left one see a difference from the right one.
Meravigliosa, forse non era questo l'album che avevo, ma era quello precedente di cui mi sfugge il nome, ma che ho avuto modo di acquistare durante la prima volta che ho visto i Beer Stylers live al Villaggio Globale di Roma aprire un concerto di Ora Sandy. Ce ne innamorammo e svuotammo la bancarella di
CD. E adesso se un giorno qualcuno mi vuole fare un regalo, mi porta With It Dub Division e Michele Agrena nel Salento, così almeno li possiamo vedere dal vivo. Siamo arrivati alla fine di questa 21esima puntata della 12esima stagione di Red Vibes. Noi siamo veramente contenti, orgogliosi e soddisfatti, diciamo, di aver potuto ospitare Alessia e Antonella della Casa delle Donne di Lecce, di aver condiviso con loro alcuni spunti, perché poi ovviamente dietro a questo movimento c'è veramente il mondo, e ci fa piacere che, se voi consideriate Red Vibes anche una vostra casa, un'altra casa delle donne, dove venire, diciamo così, a raccontare quelle che magari state facendo, iniziative, cose che sicuramente avrete in cantiere nei prossimi mesi. Noi, diciamo, più che lasciarvi aperte le porte, non sappiamo che fare. E grazie, esatto, lasciamo aperti i microfoni. E grazie per il regalo, perché come sapete tutti i nostri ospiti, Carlo e Mr. Green, ci portano la guantierina. Oggi è stata una guantierina un po' risicata, però
una guantierina che però mi ha particolarmente emozionato, Mimmo,
e spiegheremo perché, anzi forse i nostri ascoltatori lo capiranno dal nome della cosa. Nel frattempo noi ringraziamo Alessia innanzitutto.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie mille anche per noi, grazie ancora.
Salve, ciao a tutti e venite a trovarci, lo dico a tutte le donne.
E viceversa,
e viceversa.
Tornate a trovarci quando volete.
Il regalino che ci hanno portato è, diciamo così, uno dei classici, forse.
Ma ce lo facciamo spiegare da loro perché ci hanno portato?
Chi l'ha pensato innanzitutto?
Vai Alessia, vai.
Diciamo che è stata una scelta collettiva questa, anche perché ci avevate indirizzato a reggae, volevamo qualcosa di italiano perché fosse comprensibile da tutti, soprattutto magari da noi anche, perché con l'inglese, e in modo da rendere, insomma, fruibile a tutti questo grande pezzo, insomma, che è un pezzo di storia, quindi inevitabilmente avrebbero conosciuto tutti, e poi perché stiamo parlando sicuramente di una grandissima artista.
Che risponde al nome di?
Loredana Bertè.
È il pezzo famosissimo È la luna bussò, che abbiamo molto a cuore noi. Chi ci segue, insomma, sa che quest'anno sono impegnato anche in una rubrica da 3 anni ormai, che si chiama, esatto, Spaghetti Reggae, che parla del reggae, dell'evoluzione del reggae mainstream italiano, e che potete ascoltare ogni venerdì su Militanda Biria, su Radio Città Aperta, oppure su penaverde.it trovate tutti i podcast. E la luna bussò è stato uno dei primi pezzi che abbiamo mandato ormai 3 anni fa, raccontando appunto la storia di come nasceva questo pezzo da un viaggio in Giamaica di Loredana Bertè. Se vi interessa andatevelo a ripescare appunto su pennaverde.it. Ora però ce lo andiamo a ascoltare. Grazie Alessia, grazie Antonella,
grazie a tutti, grazie a Radio Sonar, grazie ai nostri ascoltatori. Noi ci risentiamo ovviamente sabato prossimo sempre alle 12.30 sulla frequenza digitale di Radio Sonar e poi sui nostri podcast. Grazie a Mr. Green,
grazie a te Faugno, grazie di Generator,
grazie a tutti
e basta Mimoseo,
basta Mimoseo, e la luna bussò. This is R&D Vibes.
Stay tuned. E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no che le disse il mare. Che le
We'll be right back.